solo nella tua parola. Il meglio sei per me, la mia fiducia.
Il messaggio di oggi, la carne o lo spirito? Comincia con una bellissima storia che l'abbiamo trovata in inglese, però vi leggo, provo a tradurlo in italiano. È una storia degli indiani Cherokee e dice: una volta un indiano anziano e suo nipote stavano attraversando il bosco. Quando il nonno si rivolse al bambino e disse: «Giovane, dentro di noi c'è una battaglia tra due lupi. L'hai sentita la battaglia anche tu, anche nei tuoi giovani anni, e io l'ho sentita tutta la mia vita. Uno dei lupi è malvagio, e la rabbia, l'invidia, l'avidità, l'arroganza, il rancore, le menzogne, l'odio e l'egoismo. E l'altro lupo è buono, è gioia, è pace, è speranza, è umiltà, è gentilezza, è generosità, è compassione, verità e fede. E ognuno di noi ha questa battaglia dentro di sé». Andarono un po' più in silenzio fino a quando il ragazzo si fermò e chiese: «Nonno, quale lupo vincerà la battaglia?» Il vecchio saggio rispose semplicemente: «Quello che nutri».
Quale dai da mangiare? Amen.
Il lupo che nutri. Nutriamo la carne o lo spirito?
O lo spirito.
Facciamo i desideri della carne o i desideri dello spirito, e quello crescerà dentro di noi. O la carne crescerà e avrà il sopravvento nella vita e controllerà la nostra vita, o lo spirito dentro di noi crescerà e avremo una vita con Gesù, una vita benedetta, spirituale. E dipende da noi cosa nutriamo.
Guarda, ricevo una scrittura, Romani 8:5, vuoi leggerla?
Sì. Romani 8:5. Infatti, quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo spirito pensano alle cose dello spirito.
Amen. Verso 6.
Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo spirito è vita e pace. Infatti, ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alle leggi di Dio e neppure può esserlo.
Fino al 9.
E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete nella carne, ma nello spirito, se lo spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, egli non appartiene a lui.
Alleluia. Cerchiamo di camminare e cerchiamo di avere e di camminare nello spirito di Cristo, se no non apparteniamo a Lui. È tanto importante camminare nello spirito.
Amen.
Non è solo una buona idea, è che se non camminiamo nello spirito non apparteniamo al Signore, punto. Galati 5, 22-23, cos'è lo spirito? Come si fa a camminare nello spirito? Qui ti dà tutti i passi. 22 o 23, vi dico?
22, Galati 20. 5. Il frutto dello spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo.
Questi sono i passi. Quindi studiamoci di camminare in queste cose. Sempre in quello spirito di perdono, di tolleranza, di amore. Che non è facile.
No, non è facile.
Che Dio ha messo tutto sotto una coltre di peccato. E questa coltre come si chiama, Angela?
La carne.
La carne. Quindi la nostra carne è la coltre, la coperta di peccato con la quale Non è neanche esatto dire Dio ci ha coperto l'anima e il bene, no, è stato Adamo ed Eva veramente, dobbiamo dare credito anche il credito dovuto. È stato grazie ad Adamo ed Eva che il nostro spirito è nato di nuovo, lo Spirito Santo è dentro di noi, adesso è coperto dalla nostra carne peccaminosa. Questa carne desidera sempre cose della carne. Mm-hmm. Tu guarda il mondo e la carne desidera il mondo. Bambino nasce, non devi insegnare al bambino a essere egoista, cattivo, violento, già nasce con tutti questi attributi.
Mm-hmm. Sì.
Devi insegnargli a camminare nello spirito.
Amen.
Bene, questo è un piccolo messaggio che Gesù mi ha dato, si chiama carne o spirito. Maria o Marta, Gesù innalzato in noi o noi innalzati in Gesù? Non è lo stesso.
No.
Le mie priorità o quelle di Cristo? Gesù ha detto in Luca 9,23, c'è la scrittura lì?
Sì.
Luca 9,23. Diceva poi a tutti, se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua.
Gesù sta dicendo che non possiamo prendere la nostra croce per Gesù se prima non rinunziamo a noi stessi. Pochi comprendono il significato e pochi decidono di raccogliere la croce, anzi pochissimi. Per questo Gesù ha detto
Matteo 22,14, poiché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti.
Quindi Gesù sta dicendo pochi sono gli eletti. Gli eletti sono la sposa, va bene? Ma i chiamati sono molti. Ecco perché la sposa non viene decisa solamente da Dio, anche. Ma grandemente viene decisa da ciascuno di noi, perché Lui chiama molti, non chiama tutti. La zizzania non la chiama. Vabbè, chiamerà anche, ma quelli non rispondono mai. Lui chiama. Proverbi 8 dice, io sto agli angoli delle strade, a gridare, a chiamare, chi è stolto venga qui. Proverbi capitolo 2, venite a me, ma voi non avete ascoltato, voi non avete voluto, e così quando verranno le disgrazie su di voi, io riderò. Proverbi 2, quando verrà la calamità, la distruzione, io riderò. Perché non mi avete voluto ascoltare? Parole anche di Geremia, che diceva a Israele, ascoltate perché dovete morire, o casa di Israele, ascoltate e vivete. Noi non ascolteremo. Geremia è un falso profeta, seguiremo i profeti di Dio che ci promettono prosperità, successo, potenza, il nostro Dio è grande. E sono stati distrutti. Che la protezione di Dio non era nella potenza di Dio, ma era, Angela, vediamo se la indovini.
No,
nella ubbidienza.
Amen.
Protezione di Dio non era nella potenza di Dio. Certo che Dio è potente, può mandare il rapimento prima della tribolazione, può mandare la tribolazione contro l'anticristo mentre i cristiani bevono Coca-Cola Beverly Hills. Mm-hmm. Sì, ma non lo farà, va bene? Dio manderà la tribolazione per tribulare i cristiani. Chi lo manda all'anticristo? Il diavolo? Domanda difficile.
Sì, sì e non solo.
Sì e non solo, brava Angela. 10 con lode. Sì, ma non solo. L'anticristo sì, che lo manda il diavolo, logico. Ma chi gli dà potere al diavolo di mandare l'anticristo?
Chi lo permette?
Ha deciso il diavolo? Ma figurati, quello a quest'ora era già a bagnomaria nel lago di fuoco. Possiamo predicare o ascoltare grandiose prediche sul rinunziare a noi stessi, ma è solo quando lo facciamo che la predica diventa nei fatti e non solo in vuote preghiere ritualistiche, che finalmente comprendiamo il vero significato e lo pratichiamo di cosa significa rinunziare a noi stessi. Davanti a quel marito, quella moglie, quel fratello, quella sorella, quel pastore, quella pecorella, che è fuori dallo spirito. Bisogna esercitare amore, tolleranza, pazienza e allora siamo figli di Dio e allora abbiamo lo Spirito di Cristo. Non è che può cambiare chiesa ogni volta che il pastore fa uno sbaglio, va bene? Non siamo qua a allargare la chiesa nostra dello Spirito, tutti mi dicono no, vi deve mandare Dio. Non è come la salvezza che per grazia è gratuita, va bene? E rinunciare a noi stessi, a seguire Gesù, non è per grazia e basta.
Eh no, ci sono sacrifici.
La salvezza, purtroppo la salvezza, dopo averla ricevuta, molti di noi credenti pagano la loro tassa. Dicono, la salvezza, pagano la tassa.
Quale tassa?
È la tassa di un po' di religione settimanale.
Ah.
E credono che così possono essere autorizzati a servire il mondo. Vado in chiesa, pago la tassa, e non sto parlando di soldi, sto parlando della scaldare la panca.
Sì, sì, sì.
E dopo io ho scaldato la panca, prendo la comunione tutti i giorni, sono autorizzato adesso a servire il mondo. Va bene? E cosa ti offre il mondo? Illusioni. Attenzione perché tale salvezza potrebbe essere solo nominale, non vera. Per questo Paolo, in 2 Corinzi 13, 5, dice controllate la salvezza. 2 Corinzi?
13, 5.
Siamo bravi oggi a ripetere, no? Bravissimi. Dice controllate la salvezza. Chi sta parlando? Ai pagani?
No.
Sta parlando agli atei?
No, no, no. Quelli non devono controllare.
A chi sta parlando?
Alla chiesa di Corinto.
Corinto.
Ai credenti.
Primo, secondo Corinzi 13. Ai parlando ai Corinti. Qui gente che operava nei doni dello Spirito. Va bene? Questa salvezza può essere nominale, non vera. Se dopo essere salvati, nata di nuovo, andiamo a servire il mondo e non abbiamo questo vulcano Etna, Vesuvio, in concomitanza, che esplodono di amore, di Spirito Santo, di evangelizzazione, a se sei zoppo salti con la stampella, se sei a sedere a rotella aumenti, fa girare quelle ruote, se sei balbuziente o balbufesso come me, usi i tuoi piccoli mezzi talenti per Gesù. Va bene, uno che evangelizza 10 minuti al giorno, perché di più non può, perché c'è un motivo, evangelizza di più di uno che evangelizza 3 ore, 4 ore, se potrebbe farne 5 o 6. Non so se mi spiego.
Sì.
Io di solito mi alzavo la mattina, partivo 8 alle 9, tornavo la sera di media 8 alle 9, e stavo 12 ore alla mia evangelizzazione. Va bene? E quindi, però io ero missionario a tempo pieno, fratelli che hanno un lavoro, che devono mantenere la famiglia, capisco, però quel che possono fare lo dovrebbero fare.
Quindi dipende se tu dai tutto il cuore o no, non dipende la quantità di ore che stai nelle strade, dipende se è tutto quello che puoi fare.
Certamente.
O se potresti fare di più.
La vedova di Luca 21 che ha dato 4 centesimi ha dato, o 5, 6 centesimi, Luca 21:1, ha dato di più di quelli che davano monete d'oro, ha detto Gesù, mm-hmm. Luca 21:1.
Sì, sì, sì.
Perché? Perché ha detto Gesù, ha dato tutto quello che aveva per vivere.
Per lei era tutto.
Quegli altri che ha dato la moneta d'oro era extra.
Eh sì.
Erano, vabbè, me ne rimangono. Ci siamo?
Sì, sì, sì.
Dio non ti guarda quello che dai, ma quello che?
Ti rimane.
Ti rimane. È la situazione del cuore pieno o mezzo cuore.
Mm-hmm.
Va bene?
Sì.
Alla nascita uno cosa riceve gratis?
L'egoismo?
No, la cittadinanza.
Ok.
Va bene? Appena nasce automaticamente, bello, brutto, grasso, magro, deficiente, intelligente, ricevi la cittadinanza. Giusto?
Sì, sì. Sì.
Oh.
Sì.
Ma poi scoppia la guerra, ti sto raccontando una piccola storia, no? Una parabola. Okay. Poi scoppia la guerra e questo cittadino cresciuto viene arruolato nell'esercito e c'è la guerra.
Mm-hmm.
Viene dalla combattere. Chi l'ha detto? Mussolini. Ah, ho capito. Viene dalla combattere. La cittadinanza, come la salvezza, è stata sì ricevuta gratis, ma per non essere condannato come disertore, la nazione si aspetta che il cittadino deve ora combattere di persona e possibilmente magari rimarrà anche ferito, magari morirà anche. La nazione si aspetta questo, perché è scoppiata
vero,
la guerra.
È vero, sì, sì.
è scoppiata la guerra, devi, l'Italia fascista deve andare a combattere contro l'America, è scoppiata la guerra, l'America andrà a combattere contro l'Italia. Mi segui? Cioè.
Sì, quindi ricevi la cittadinanza, ma poi si aspetta da te di difendere il tuo paese e sì, di comportarti come cittadino.
Non esiste una nazione che dice che tu sei cittadino e decidi tu se vai in guerra. No, qui ci sono, c'è il servizio di leva, dove c'è, in Italia c'è il servizio di leva, io sono stato arruolato, che mi piacesse o no. Non è che mi hai chiesto, hai voglia, no, sei arruolato, ciao. E vai a combattere se c'è una guerra, se non vai, disertore, ti possono anche fucilare.
Wow.
Va bene. Quando noi diventiamo cittadini nel regno di Dio, diventiamo anche soldati di Cristo. E non ci deve passare nemmeno per la testa di disertare.
Amen.
Che qui non si tratta di una fucilazione. Se ti fucilano è una sciocchezza. Cos'è che sia una fucilata? Muori, ciao, risolto il problema. Ma uno che diserta da soldato di Cristo non è una raffica, muori e soffri pochi minuti e muori. No, è una cosa per l'eternità. Leggiamo 2 Timoteo 2, 3, 4.
2 Timoteo 2, 3, 4. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile, se vuole piacere a colui che lo ha arruolato.
Mi piace vedere il cristiano come soldato, perché la Bibbia dice sopporta sofferenza come buon soldato di Cristo Gesù. Efesini capitolo 6 dice: armatevi di tutto punto, elmetto, spada, scudo, i calzari del Vangelo, la corazza della giustizia, la cintura della fedeltà.
Amen.
E sta parlando perché siamo chiamati a essere soldati. E solamente nel falso cristianesimo laodiceano, Apocalisse 3,14, quello di oggi, che vi è gente che pensa che può essere cristiano, vero, è salvato, ma non deve combattere nello spirito contro il diavolo per la sua fede. Questo è un branco di fuori binario. Gesù dice: molti chiamati, pochi gli scelti. Perché molti chiamati, poco scelti? Perché la stragrande maggioranza dei cristiani vanno per la strada, per la porta larga, comoda, la porta del cappuccino, della brioche, e di svegliarsi la mattina quando gli pare. Caro mio, il nostro orario di cristiano non viene deciso da noi, ma c'è una guerra, lo decide anche il diavolo, anche perché se il diavolo attacca devi andare a combattere.
Sì, amen.
Dice: signor generale, la sveglia qui è alle 7. No, tu ti svegli alle 4, perché ha deciso il nemico, sta già cominciando a sparare, svegliati poltrone, giù dalla branda e un calcione di dietro. Come? Ma il mio orario, sono io alle 7, ho scritto lì l'orario, alle 7 ci si sveglia, poi si va al cesso, poi ci si lava la faccia, ci si asciuga, poi si fa
il
rancio. Il nemico sta sparando, lascia perdere il tuo programma giornaliero, va bene? Siamo in una guerra,
non puoi
dire sono cristiano ma non soldato.
Amen.
Immagino mia moglie mi dice: sono tua moglie ma non ho cuore pieno. Dice: sono cascato male, meno male, Dio la benedica, non è così.
Amen.
E così diciamo a Dio, no? Allora, chi è veramente nato di nuovo in Cristo non ha invece nessun dubbio se è a cuore pieno. Ha assaporato Cristo, assaggiato. E per esperienza, parliamo di assaggiare. Dov'è che la Bibbia dice di assaggiare Cristo, Angela?
In Salmi 34?
No.
Ebreo 6?
Ebrei 6. Sì, anche Salmo 34,8 dice:
sì,
provate il Signore che è buono. Però mi riferivo a qualcosa di più profondo qua, su questo soggetto. Allora, vai da 4 al 6. Qui c'è gente che ha assaporato al Cristo, ha provato la potenza, ha provato lo Spirito Santo, ha provato, 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 perché erano cristiani, perché erano credenti, però hanno sempre detto: soldato no, cuore pieno no, lavorare per Gesù no, essere discepolo non sono chiamato. dare la mia vita a tempo pieno invece che per i soldi, non sono chiamato. E attenzione, perché senti cosa dice la parola, gente a mezzo cuore così.
Ebrei 6, 4 fino a 6. Infatti, quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dallo Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro e poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crucifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia.
Quindi cosa dice? Hanno provato?
Hanno, sono stato una volta illuminati, hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo.
Hai capito cosa sta parlando qui? Sta parlando di credenti qua. Credenti che hanno visto Dio in azione nella loro vita, nella vita degli altri, però dicono no, no, preferisco il mondo. E alla fine conclude, non possono più.
È impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento.
Capisci? Questa è gente che non può avere la seconda chance. È gente che ha superato il punto del non ritorno. Hanno superato il loro Rubicone. Cosa successe quando Cesare passò il Rubicone? Andò? Dove andò?
Non lo so.
Andò alla sua morte. Mm. Si riunirono nel 26 in Roma, compreso suo figliastro Bruto, e lo uccisero con 26 coltellato, 27. Capisci? Perché ha passato il Rubicone. Così lo temevano che diventasse un dittatore e lo hanno ucciso. Hanno ucciso il più grande condottiero, uno dei più grandi condottieri che Roma aveva. Per me potevo anche lasciarlo vivere. Capisci? Ha passato il Rubicone. Quindi attenzione a non passare il Rubicone quando non devi passarlo. Va bene? Ma il vero credente, quando è ancora pieno, lui ha provato Cristo, lo ha provato per esperienza e ora vuole solo conoscere Cristo, vuole conoscere la sua parola, rinuncia al mondo, dà la sua volontà a servizio di Dio, è disposto a compiere la volontà di Dio, anche se le ginocchia gli tremano. Un soldato va a combattere e ha paura, vede il suo amico vicino qui morto, quell'altro ha una pallottola sulla fronte. Mio padre militare trasportava un amico sulle spalle che l'americano ha bombardato la prigione dove lui era dentro, in prigione, i tedeschi l'hanno messo in prigione e la bomba ha sconquassato tutte le bombe, tutta la prigione. Si è caricato questo suo amico sulle spalle e si parlavano, sto male qua, là, per qualche chilometro l'ha portato e dopo l'ha messo giù sotto un albero e continuava a parlargli, ma quello non rispondeva più, era morto. Va bene, e le ginocchia ti tremano a volte. In Vietnam 56.000 americani morti in battaglia, quasi il doppio morti di suicidio al ritorno. Più i soldati americani che hanno fatto suicidio che non quelli morti in battaglia direttamente. È come quando io evangelizzavo nelle case, andavo di casa in casa. E a volte mi trovo davanti un cane feroce che abbaiava. Sapevo che non potevo permettermi di avere paura di scappare. O mi avrebbe attaccato. E allora cosa facevo? Lo fronteggiavo faccia a faccia. Me ne stavo fermo, tranquillo. E il cane sapeva che... Il cane, loro sentono il tuo spirito, i cani. Il cane sapeva che non avevo paura di lui e non mi hanno mai attaccato. Così è con tutti i combattimenti, tutte le battaglie, le malattie e quando combattiamo il diavolo. Bisogna fronteggiare queste cose fino alla vittoria o alla morte. Non possiamo dire, ok, mi fermo. Chi si ferma è perduto, qualcuno ha detto. Non ci si ferma, perché il nemico non si ferma. Continua a sparare, la mitragliatrice continuano a sparare, il diavolo continua ad attaccare, non puoi fermarti. Siamo in una battaglia che o verremo rapiti, perché secondo quello che ho capito io siamo in quella zona lì vicino al rapimento, va bene, dopo la tribolazione, o saremo rapiti o ci sarà un calvario, un martirio. va bene? E dobbiamo continuare ad andare avanti. C'è però c'è gente che dubita, dice, perché devo dare tutto il mio cuore? Ma è così in tutti i combattimenti, devi metterci il cuore. È come due avversari che si incontrano sul ring a fare la box. Devi metterci il cuore, fratello, se no è inutile che vai sul ring, ti prenderai solo una grande batosta di botte. Non andare sul ring per combattere a mezzo cuore. Vai lì per... ce la metti tutta. Ti sei allenato per anni per quel match, per quella corsa olimpionica, per quella maratona. Sono anni che ti alleni. È inutile che vai a gareggiare e ci metti in mezzo cuore. Perderai assolutamente, di sicuro, senza nessun dubbio, il diavolo farà di te una salsiccia. Non andare sul ring a combattere uno con mezzo cuore che ti fa occhi neri e cielo blu. Ti concia gli occhi che quando finisce il match la tua faccia sembra un quadro di Picasso. Gli occhi così gonfi che non riesci neanche a guardare. Se entri in questo combattimento col diavolo, fratello, mettici tutto il cuore, se no non entrarci, scappa, codardo, etichetta, vigliacco, arrivederci. E così è in tutti i combattimenti. E ogni battaglia bisogna andare avanti e avanti, così fanno i soldati del mondo, e molto di più dobbiamo farlo noi per Cristo.
Sì.
I soldati del mondo, ISIS, islamici, sì, cinesi, russi, eccetera, mm-hmm, combattono e fino alla morte. E noi? No, noi in chiesa la domenica a scaldare una stupida panca, ascoltare un sermone di solito vuoto come la nostra zucca, di solito. E come facciamo a vincere il mondo così? È così che i martiri hanno vinto il mondo?
No.
Cioè, c'è ancora il Colosseo, il Circo Massimo, dove li attaccavano i pali e gli mandavano le belve, li bruciavano vivi perché non c'era elettricità, illuminazione, e le croci dei cristiani che bruciavano era l'illuminazione del Colosseo. Studiate un po' la storia. E perché lo facevano? Per dimostrare innanzitutto a se stessi, oltre che al diavolo e anche a Dio, dimostrare a se stessi che erano veramente cristiani. Erano terrorizzati di dire no, non voglio morire per Cristo, perché sapevano che la loro fede poteva essere falsa come Giuda. Va bene? I soldati nel mondo muoiono per il diavolo, per la Cina, per l'America, per l'Europa, per cretinaggini, per Mussolini, per Stalin, eccetera. E noi non dobbiamo farlo per Gesù. E noi per Gesù andiamo a scaldare una stupida panca in uno stupido edificio? Che Gesù non c'è perché è nel nostro cuore? Allora, c'è anche chi dice: io non mi sono arruolato come soldato di Cristo, voglio essere un civile, non un soldato. Ma il fatto è che questo non dipende da noi, dolci fratelli. C'è una guerra che è iniziata dalla ribellione di Satana e dei suoi angeli ribelli in cielo, seguiti dai nostri antenati fuori binario Adamo ed Eva, e questa guerra terminerà solo quando, seguendo Gesù, il nostro re, avremo buttato questa gente all'inferno, questi demoni, questi, il diavolo, Satana, l'anticristo. La guerra terminerà solamente quando il diavolo è all'inferno, non c'è ancora. Quindi, queste sono le scritture, leggiamo qualche scrittura su quello che sto parlando. Genesi 3,15, Daniele 9,26.
Genesi 3,15. Io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno.
9,26b.
Daniele 9,26. Vi saranno devastazioni sino alla fine della guerra.
C'è una guerra. Porrò inimicizia tra te e la donna. La donna era, in quel caso era Eva, però rappresentava anche la Chiesa, rappresentava, insomma, Apocalisse 12, 6,14 e la Chiesa. Va bene? Apocalisse 12, 7 a 9.
E ci fu...
Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando che c'è una guerra. Svegliamoci, fratelli. Altro che il Papa dice facciamo ecumenismo. Quale ecumenismo? Ma state zitto che non capisci niente di Bibbia, di profezia. Che vuoi fare ecumenismo? Lui vuole fare la pace col diavolo. Questo giornale ha detto che vogliono battezzare gli alieni. Ma non ha capito niente. Quelli non sono alieni. Quelli non sono oggetti volanti UFO, non identificati. Li conosciamo benissimo. Sono diavoli. Chi vuole battezzare? I demoni. Ma non ha capito proprio niente questi qua. Hanno fatto un annuncio al Vaticano, voglio battezzare gli alieni quando arriveranno. Ma poveracci, saranno gli alieni che battezzeranno a voi e diventerete posseduti. Andiamo avanti.
Apocalisse 12, 7 a 9. E ci fu una battaglia nel cielo. Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone.
Quale pace come l'inizio? Pace in terra cosa? Pace in terra quando Gesù regna. Qui parla del futuro, ci fu, ci sarà ancora, non c'è stata, una battaglia in cielo, cioè sta parlando della battaglia finale, vai.
Il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero e per loro non ci fu più posto nel cielo. Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù. Fu gettato sulla terra e con lui furono gettati anche i suoi angeli.
Questo abbiamo già spiegato, avverrà quando inizierà la tribolazione. Matteo 25, 41.
Matteo 25, 41.
Parla di quando le cose finiranno.
Allora dirà anche a quelli della sua sinistra, andate via da me maledetti nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli.
Capito, questo è il destino del diavolo. Apocalisse 20, 10.
Apocalisse 20, 10. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli.
Gloria a Dio. Quindi cosa abbiamo visto qua? Abbiamo visto che c'è una guerra.
Sì, sì.
E qual è il comunismo della nonna? Questi cattolici e questi protestanti, non tutti, grazie a Dio, ma voglio fare la pace con tutti, con gli indù, con gli islamici. Ma cosa volete fare la pace con quella gente là che vogliono solo tagliarvi le teste? Non capite proprio niente. Ora, tante volte che succede? Succede che la gente intorno a noi, credendo di aiutarci, sto parlando adesso a livello di discepoli, il problema del discepolo è che non viene capito nel mondo e nella parentela.
Uno che si arruola come un soldato di Gesù.
Se tu vuoi fare il soldato, vuoi fare il discepolo, che reazione troverai dai parenti, dagli amici, la gente più vicina? Adesso studiamo un po' quello lì. Spesso le persone attorno a noi, credendo di aiutarci, inconsapevolmente fanno il gioco del nemico. Esattamente come venne con Pietro, va bene? E Pietro credeva fin di bene di aiutare Gesù. Leggiamo il Matteo 16, 21 a 23.
Matteo 16, 21 a 23.
Pietro vuole aiutare Gesù. Gesù, conta su di me, perché Gesù... Beh, qui spiega tutto nella scrittura.
Allora, Matteo 16, 21 fino a 23. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dai capi dei sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo, dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro: Vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini.
Praticamente il diavolo si è messo a parlare attraverso Pietro. Quindi attenzione, il diavolo parla attraverso chiunque. Basta che esci dallo spirito, esci dal binario un attimo e il diavolo attacca a parlare usando la tua bocca, usando il tuo cervello. Adesso aiutiamo Gesù così che non devi mica andare a morire in Gerusalemme, ci pensiamo noi a salvarlo.
Sembra
la mente
amore.
Carnale.
Sembra
l'amore.
Amore. Sembra amore.
L'amore. Quindi Pietro non si rendeva conto che il diavolo, con la scusa di aiutare Gesù, stava invece tentando Gesù di non andare a Gerusalemme, di non essere catturato e quindi torturato, beffeggiato, eccetera, assassinato per la nostra salvezza.
Amen.
Non conosco nessun uomo o donna di Dio i quali non sono stati ostacolati dai ben intenzionati intorno a loro che non potevano credere che Dio potesse permettere eventuali sofferenze dei discepoli, di queste persone che vogliono essere discepoli e soldati. Costoro stanno facendo lo stesso errore di Pietro e come lui vengono purtroppo usati dal nemico. Va bene? Parenti ben intenzionati e amici. Vi saranno sempre taluni a noi vicini che cercheranno di fermarci dal compiere la volontà di Dio, che cercheranno di aiutarci per trovare scappatoie, per evitare i sacrifici del Vangelo. Evitare i sacrifici come fanno loro. Dice, guarda a me, io ho trovato il modo di scaldare una panca, è tutto a posto. Bravo, bravo, un carciofo che dorme. Gente che non ha nessuna intenzione di raccogliere la croce di Cristo, di seguirlo, e neanche vuole che lo facciamo noi.
Sì, 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 è successo a tutti noi all'inizio, quando abbiamo cominciato a seguire Gesù. La gente intorno non capisce, o se capisce che ami Gesù, hanno loro le idee come dovresti tu seguirlo. Lì a casa, vicino a loro, o in una maniera o altra, sempre vicini a loro, facendo il loro desiderio. Se tu vuoi seguire Gesù, se insisti, va bene, lo accettano, però nel modo loro.
Come il mio padre che mi diceva, puoi essere una professora di religione se veramente vuoi seguire questo Dio.
E lui neanche credeva.
Fatti una professoressa di religione.
Gente che non crede, o gente che se crede non segue, non vuole essere discepoli, non si sogna neanche di arruolarsi come soldato di Cristo, viene a dire a te cosa devi fare.
Sì.
Guarda, io mi ricordo, ero tornato da un viaggio in un campo di missione di 2 anni e mezzo. I miei genitori, mi ricordo, molto amorevoli, mi ospitavano. Un giorno vengo dai parenti a trovarci, riunioni, mia madre offre da bere a tutti, si parla del più del meno, e non posso dimenticarmi, uno di questi parenti, un uomo, che si avvicina a me, si siede, e siccome evidentemente avevano parlato di me dietro le mie spalle, che si è parlato, forse più sparlato che parlato, e mi guardava con... discernevo nei suoi occhi disprezzo verso di me. E questo tipo comincia a investigare sulla mia vita e sul mio futuro particolarmente, e non poteva credere che io non possedevo una casa mia, che non mi ero comprato una casa. Ma una casa tua diventa la tua palla incatenata al piede. Quando compri una casa, quella tu credi di possedere la casa, ma in realtà la casa possiede te. E attraverso la casa, il governo, le tasse, controtasse, e se devi partire, Gesù dice spostati, chissà quando la vendi. Quindi diventa una catena al piede. Non puoi più volare per Gesù in tutto il mondo a predicare il Vangelo. Ma quanto invece meglio e più benedetta una piccola stalla di Betlemme, in affitto magari. Quanta libertà in una stalla! E poi le bellissime stelle che si vedono, per esempio da qualche monte degli ulivi, come dove Gesù andava a volte a alloggiare, albergo degli ulivi. Mi ricordo quanto glorioso quando con dei fratelli nei viaggi di evangelizzazione dormivamo in sacchi a pelo nei parchi, evangelizzavamo gli ippi che là dormivano. Adesso i tempi sono cambiati, ovviamente si può dormire in giro così facilmente in questi giorni. Comunque io non avrei cambiato quell'albergo sotto gli alberi per il miglior hotel di Rimini.
Amen.
Gloria a Dio. Ovviamente criminale di oggi, non è che sto dicendo andate a dormire sotto gli alberi. Dio provvede, va bene, non l'albero.
Sì, però tu evangelizzavi ippi, per questo hai fatto questo.
Sì, ma non solo, a volte semplicemente per risparmiare soldi di albergo, eccetera, e dormivamo proprio nei parchi perché si risparmiava, non è mica solo per gli ippi, no?
Sì,
capitate anche a voi?
Sì, o sulla spiaggia, chiedevi permesso a un padrone di bagno se puoi mettere la tenda durante la notte sul suo territorio del bagno, che è più protetto.
Dove gli ombrelloni, le sedie a sdraio.
Sì. E sempre ci lasciavano, erano pecorelle, e così per mesi.
Ma c'erano guardiani?
C'erano guardiani sulla spiaggia, e se era territorio particolare, privato, non ti davano fastidio. Se eri sulla spiaggia libera, ti mandano via.
Ho capito. Sì,
ma così era anni fa, adesso non si può fare.
Mm-hmm.
No.
Ah, perché ragazze come voi da trovare un posto.
Ma c'erano sempre anche fratelli, non eravamo da sole, mai, quello no.
Comunque sempre
con fratelli
stare
in giro.
Attenti, no?
Certo.
Grazie Signore, qual è la nostra strada? La nostra strada è la strada di discepoli, di spose di Cristo, soldati del Vangelo, quindi non aspettiamoci aiuto nello spirito da chi discepoli di Cristo non lo è. Va bene, quindi tu quando ti danno un assegno, prima si usavano gli assegni, adesso no, quando ti danno un assegno, cosa guarda, l'assegno o la persona?
La persona.
Guarda l'assegno, l'assegno è scritto bene. E fammi vedere la tua faccia un po', ma non mi convinci molto. Quindi quando uno ti dice lascia perdere, seguire Gesù così, sei un fanatico, se segui me, ascolta me, e guarda chi sta parlando, quali sono i suoi frutti in Cristo, in che modo lui segue il Vangelo, in che modo lui è un soldato di Cristo, un discepolo, 0000, allora guarda, lascia andare per la sua strada, arrivederci, stai perdendo tempo. Gesù ci ha avvisato molto chiaramente, c'è una scrittura in Matteo 10.
Sì, Matteo 10, 34 a 38. Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere pace, ma spada. Perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera. E i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me.
La cosa interessante è che il mondo ci dice, anche le chiese, qual è il letargo profondo, ci dicono che prendere la croce e seguire Gesù come discepolo è solo una speciale chiamata per pochi,
sì.
Miracolosamente prescelti da Dio, qualche San Paolo, San Pietro, ecco le statue, baciamogli i piedi. Cose per quei santi, statuari. Falso. Gesù dice, chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me. Matteo 10, 38. Lo ripetiamo. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me. Quindi non è che non sei chiamato, non sei degno. Quindi non cambiamo le carte in tavola. Uno dice, non sono chiamato. No, non è che non sei chiamato. Non dice da nessuna parte che non sei chiamato. Dice, molti sono chiamati, pochi gli scelti. Chi è che? A te non ti chiamo perché sei brutto. Ti pare che Gesù dice, a te non ti chiamo per essere sposa. Toh, qui c'è una ramazza, pulisci i cessi.
No.
Ma ti pare che Gesù dice una cosa così?
No.
Molti sono i chiamati. Va bene, così era Matteo 22, 14.
Sì.
Pochi gli scelti.
Sì.
Perché? Perché pochi si fanno scegliere.
Pochi dicono sì.
Se tu sei un comandante militare e devi mandare un gruppo commandos a fare un'operazione specialissima per paracadutarti dietro linee nemiche, sabotare un ponte o qualcosa così, a chi mandi? Un mezzo cuore che non voleva fare il soldato, che gira strascinando i piedi e mormorando con... No, uno così.
No.
Cosa lo vuoi paracadutare? Paracaduto era in prigione, uno così, non lo paracaduti... a fare operazioni, sceglie gente a cuore pieno, gente,
i migliori,
capite? Quindi ecco perché alcuni cristiani hanno doni spirituali, hanno frutti e altri no, e non è mica Dio perché non mi ha dato i frutti, perché io vado a evangelizzare e non trovo mai una pecora, perché io un anno che cerco non riesco mai, è mica colpa di Dio, controlla il tuo cuore, va bene? Guarda dallo specchio, dov'è lo specchio? La Bibbia, il Vangelo,
sì,
Gesù,
sì.
Questo è il nostro specchio. Va bene, non è quelli che Gesù non lo seguono. Allora, quindi non è Dio che sceglie il santo. Va bene, ma siamo ciascuno di noi che dobbiamo scegliere se essere degni di raccogliere la croce o no. E Gesù lo ripete, Luca 9. Luca 9:62.
Luca 9:62. Ma Gesù gli disse: "Nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio."
Ma addirittura, sai, frate Giuseppe può essere dura a volte, ma qui veramente, ragazzi, fa rizzare i capelli. Se solamente guardi indietro, verso dove? Sodoma, il mondo, i soldi, l'egoismo, la pornografia, la televisione, la comodità, il cappuccino, il proverbiale, cappuccino e brioche. Non è proibito, è offrito, ma a me lo accetto subito. Li uso come simboli. Non è che venite qua a trovarci, oh, frate Giuseppe, se gli offre il cappuccino, si offre. No, fallo doppio, triplo. Capito? È una cosa simbolica, mi segui? Quindi è la nostra scelta, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Diciamo, ma non è una scelta tra due benedizioni di Dio. Capito? Non è che ci sono due benedizioni, scelgo. Prende la croce o no? Allora se non ho la benedizione A, prende la benedizione B. No, non è affatto così. Ma è una scelta tra essere suoi degni o indegni di Gesù. Va bene? E del suo regno. Leggi di nuovo Luca 9,62. Parla anche del regno.
Luca 9,62. Ma Gesù gli disse: nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio.
Cos'è l'aratro? Il Vangelo, raggiungere le pecorelle, leggere la Bibbia, studiarla, memorizzarla.
Amen.
Abbiamo un corso biblico di 5 mesi. Non mi piace perché fratello Giuseppe è un orso. Te lo scrivi tu, te lo fai come ti piace, te lo fai di 4 mesi, di 4 giorni, di 4 minuti, ma poi vedremo poi dai frutti cosa accidenti stai combinando. Va bene? Oh, allora, torniamo alla nostra battaglia giornaliera contro la carne. E come si addestrano i cavalli in guerra? Quelli che combattevano con i cavalli si addestrano alla battaglia. Quindi anche la nostra anima e la nostra carne vanno addestrate. Anima e carne, che poi, diciamo, c'è molta attinenza. La nostra anima siamo noi, sono io l'anima. La carne è quella che è sempre lì a spingere me, l'anima, a fare quello che la carne vuole. E l'anima invece deve dire: no, io non seguo te, la carnaccia del diavolo, io seguo il mio spirito nato di nuovo, lo Spirito Santo. Quindi praticamente la nostra anima è come l'ago dalla bussola, decide. Hai la possibilità di scegliere tra carne e spirito, Dio e il diavolo, egoismo o la volontà di Dio. È l'anima, è la nostra scelta. E non è il cervellino qua, questo qui, questo broccolo in cima al cranio di solito lì. Va bene, questa è la carne. Poi c'è un'altra mente che si trova dentro di noi ed è la mente dello spirito. In realtà siamo tre entità, va bene, noi siamo tre. Siamo una specie di trinità, virgolette. Siamo tre. Uno, cos'è Angela?
La carne.
Due.
Lo spirito.
E tre?
L'anima.
L'anima. Sono tre cose. C'è anche una scrittura, cos'è? Primo Tessalonicesi 5,23. Dice sì. Spirito, anima e corpo. Va bene. Quindi è lì che c'è, è lì la vera battaglia. La nostra anima e la nostra carne vanno addestrate a sottomettersi a Gesù, alla sua parola e alla sua volontà. E dov'è Gesù che dobbiamo sottometterci, Angela?
Nel nostro cuore.
Sempre domande difficili per te, sempre nei guai, Angela.
Nello spirito. Dora. Nello spirito.
E nel cuore.
Ma dove? Indirizzo.
È nel nostro cuore.
Nel nostro cuore.
Chiudi gli occhi, guarda nel tuo cuore e trovi Gesù.
Non è oltre le nuvole?
No, no, no. No, così pensavo spesso e quando pregavo guardavo sempre in su, spero che mi sente perché è così lontano.
Vabbè, ma il cinese, però il cinese alla trovata del pianeta guarda in giù allora.
No, io ho imparato a chiudere gli occhi e guardare dentro il mio cuore, è lì che lo
trovi. Esatto, per questo che abbassi la testa, che Gesù è qua nel nostro cuore.
Sì,
non
sì,
deve
sì.
andare a chiesa cattolica a prendere la comunione o la chiesa protestante a sedere a scaldare una panca. Eravamo davanti a una chiesa, una cattedrale, qui vicino l'altro giorno, siamo andati fuori a fare delle cose e c'era una grandissima chiesa e c'era un cartello. Con chi ero?
Con me.
Con Dora. Cosa dice il cartello? Cosa diceva il cartello?
Gesù è qui e ti aspetta.
Quindi questa chiesa, che bella frase, appariscente, invitante, un cartellone enorme nella cattedrale, la piazza principale, dico: Gesù è qui e ti aspetta. E quasi mi arrabbio. Come Gesù è qua che ti aspetta? Ma state zitto, falso profe. Come Gesù? Come Gesù? A chi è Gesù? Abita lì per caso? Da quando in qua Gesù? Atti 7,48. Da quando in qua Gesù abita in una chiesa? Parlando di una chiesa morta, edificio.
Atti 7,48. L'Altissimo però non abita in edifici fatti da mano d'uomo.
Capisci? Spiegare qui, non abita in edifici, in catapecchia, in baracche, in antri religiosi, non abita.
E poi in 49 dice: il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi costruirete, dice il Signore?
Perché dicono che
non ha la mia mano creato tutte queste cose.
Esatto. C'è di chi dice: ah, ma lì c'è il Santissimo, c'è l'ostia consacrata. L'ostia consacrata cos'è? Consacrata da chi? Dai cattolici o dai protestanti? Chi è la consacrata? Ah no, i protestanti non ci credono. Allora cosa che mi racconti? Ah, ma noi, ma è scritto nella Bibbia questa ostia consacrata? Non c'è. L'ostia consacrata, Ebrei capitolo 10, dice, è nel nostro cuore. Sì, e dice sì. Che quando entra una volta, non esce più. Amen. Ci ha reso perfetti una volta per sempre.
Amen.
Ci siamo?
Amen.
Allora, così come i cavalli di battaglia, dicevo, così anche la nostra anima, la nostra carne vanno addestrate a sottomettersi a Gesù. Perché il bambino quando nasce, non nasce selvaggio come un cavallo, ma nasce zuccone come un mulo. Capito? Zucca dura. Le zucche vengono di due tipi. Zucca dura e zucca durissima.
Ah, ok.
Capito? Ci vuole la mazza per spaccare certe
non c'è speranza.
Zucche granito, granitum. Va bene, quindi dobbiamo addestrare la nostra carne, il cervello e tutto, e anima dentro, ribelle l'anima, discendente di Adamo ed Eva, i segnali a sottomettersi a Gesù, sottomettersi alla sua parola, sottomettersi alla sua volontà.
E come lo fai praticamente?
A far sottomettere la mia anima?
Sì,
alla parola. E questa è la mia battaglia giornaliera, adesso ti ho messo il dito sulla piaga. E al mattino mi sveglio e prima di correre di qua e di là, posso correre al bagno, ci mancherebbe altro. Qui abbiamo due bagni, stiamo tutti e due chiusi, ero lì che ballavo la mazurka. E allora nota che appena ti svegli la mattina, appena puoi, vai in un posto dove puoi chiudere la porta e ti metti in ginocchio e preghi. E comincia a dire: anima, mente carnale, state zitto o zitta, silenzio e ascolta il Signore. Quando ti svegli la mattina, comincia a sgridare il diavolo. Però il 10%, il 90% loda il Signore. E dopo, l'ultimo passo qual è?
Amare il Signore.
Amare il Signore, ma dopo? Forza ragazze!
La parola, leggere la parola, memorizzare.
Angela, chiedi il corso biblico, c'è una dolce ragazza che te lo manda.
Memorizzare.
E dopo?
Andare in giro a amare i fratelli.
Ti metti in ginocchio, preghi, lode il Signore, alleluia, tutto.
Ah, lo so. Ascolti.
Ascolta.
Amen.
Sta in silenzio perché io sono Dio. Allora, stai zitto davanti a me. Perché sempre c'è il momento di lodare. Salmo 100, cosa dice? Entrate nelle sue corti con lode, entrate con voci di gioia. E dopo state zitto. Zit. Zittum.
Ah, in latino?
In latino. Zittum. Più o meno. Perché? Perché Gesù vuole parlarti.
Sì.
E allora carta e penna, scrivi. Ogni tanto ti dice, non è che devi fare scrivere la Divina Commedia, un romanzo. I punti principali che Gesù ti dice. È importante stare zitti. Ecclesiaste 5 cosa dice? Non offrire il sacrificio degli stolti. Stai in silenzio. Qual è il sacrificio degli stolti? Che blabberano sempre.
Allora, nella mattina quando ti svegli, anche durante il giorno, se la tua carne vuole fare qualcos'altro
sempre,
che è contro
sempre
di quello che sai che il Signore vuole che tu
puntuale.
Fai, tu scegli non di obbedire la carne, sino quello che lo Spirito
esatto.
ti dice. Questo è il combattimento, l'addestramento.
No, ma tu per comandare la carne, che dice lo Spirito dei profeti, soggetti ai profeti, anche la nostra carne è soggetta. Cioè non mi dire che tu passi per strada e c'è una donna e gli devi per forza saltargli addosso.
No.
E ti puoi controllare, che caspita, mica sei islamico che devi violentare tutti quanti.
Amen.
Certi islamici.
Amen.
Non tutti sono così, ci sono anche quelli normali. Stavo vedendo stamattina un resoconto dalla Svezia e posti così. La polizia si lamentava che gli stupri e le donne violentate sono andate al 400% in su da quando sono arrivati gli islamici. Ma questi qui, sai, per questo che li imbacuccano come a casa, perché questo qui, se una donna gli fa vedere le unghie, perdono il controllo. E devi controllarti, no?
Man.
Va bene? Allora, hai messo l'immagine di Maria e Marta sulla radio?
Sì, sì, sì.
È bella, vero?
Sì, bellissima.
Bellissima, trovi. Sì, sì. Hai visto la, ce l'hai davanti a te lì,
sì,
adesso?
Sì.
Visto che bellissimo sguardo di Maria, super innamorata di Gesù, che immagine di sposa di Cristo, vero?
Mm,
e c'è Marta lì con i suoi cesti, le sue bottiglie, bottiglioni, lì la faccia un po' triste, dice mi piacerebbe ascoltarla, ma devo andare a cucinare.
Mm-hmm.
E il lavoro mi chiama, non ho tempo di ascoltare Gesù perché devo andare a lavorare per Gesù.
Sì.
E allora, questa è la visione che ho visto, no? E Luca 10:38-42, lì c'è la storia, Luca 10:38, la storia di Maria e Marta. Cioè, in un certo senso Marta rappresenta cosa? La nostra
carne.
Sì. E Maria invece è una delle più grandi raffigurazioni del nostro spirito nato di nuovo. Maria lì la vediamo in questa immagine ben immaginata, lì proprio seduta per terra, va bene? Umile, ai piedi di Gesù, con occhi innamorati di Gesù, che immagine della sposa di Cristo. Che bellissima, super.
Amen.
Fratelli, scaricate la foto, attaccata da qualche parte, bellissima. Quindi vediamo qui Marta che operava diligentemente per servire il Signore. E allora uno che serve il Signore dice adesso mi merito un premio, no?
Sì.
E Gesù la rimprovera. E certo, anche Maria lì seduta per terra a far niente avrà operato per Gesù, sicuramente. Ma prima si siede sui piedi, impara, assorbe, apre il cuore, immagazzina lo spirito, la parola. Un'immagine gloriosa e perfetta del piano di Dio. Amen? Quindi
grazie,
è
Gesù.
Così che... E questo che tu chiedevi, Dora, come si fa, come non si fa. E fai come Maria.
Scegliere.
Capito? E il nostro problema di discepoli, quelli che non sono discepoli, questo problema non ce l'hanno, però il problema dei discepoli è che a volte facciamo un idolo del lavoro di Dio. A volte mettiamo il lavoro di Dio davanti a Dio. È come se vado da mia moglie, e dico... Se vorrei darti un bacio, no, non posso perché devo fare il letto, ok, torno più tardi, sai, vorrei un abbraccio, no, non posso perché devo ramassare per terra, okay, va bene. E poi più tardi Giuseppe, non ce la faccio più, ho bisogno di un bacio, cioè, non posso perché devo servirti, devo farti il bucato, devo lavare, ti sto lavando, vedi la tua roba in lavatrice, e ti sto cucinando, non posso salire ad amarti quando devo servirti, scusa, E il marito come si sente, scusa? E meno male che non c'è una moglie così. È sempre pronta a darmi un abbraccio, Dio la benedica, è l'immagine dello Spirito Santo, grazie a Dio.
Amen, amen.
Immagina, e così si sente Dio. E tu, la prima volta che io vedo un fratello abbracciarti, fratelli che ci seguite, sorelle, prima volta che, okay, che viene un marito per abbracciarvi, un fratello darvi un bacio, così un abbraccio, dice no, non mi abbracciare perché devo prepararti un caffè. Non mi toccare perché devo servire. E quello dice, ma tu ti senti bene nella zucca? E così si sente Dio. Quando mettiamo anche l'evangelizzazione davanti a Dio è un peccato. Anche memorizzare la parola davanti a Dio è peccato.
Uh-huh.
Anche servire Gesù davanti a spendere tempo per Gesù è peccato.
Uh-huh.
Va bene?
Uh-huh.
Non c'è niente di più importante che diventiamo delle Marie. Non c'è bisogno di andare in un convento di clausura... A pregare ai muri tutta la vita, a pregare non c'è bisogno, lo puoi fare mentre cucini, lo puoi fare mentre lavori, mentre cammini, ma però ci deve essere anche ogni giorno. Guai e guai, ripetuto due volte, guai fratelli se ogni giorno non cerchiamo di spendere tempo con Gesù, diventiamo estranei. Immagina tutta una giornata che mia moglie non mi parla, non mi ascolta, solo lì che lavora, pulisce, fa tutto lei.
Mm-hmm.
Brava! Io potevo affittarmi una serva ed era lo stesso. Invece no, ho sposato una donna. Ora, La sposa di Cristo è così. Gesù ci sposa non perché dobbiamo ramassare per terra, pulire i vetri in paradiso, pulire, che so cosa c'è a pulire in paradiso, no, non lo so, ma scusa Gesù, non posso abbracciarti che devo servirti, ciao, arrivederci. Uh-huh. E Gesù rimane a braccio aperto, dice, oh, quando l'abbraccio questo, devo lavorare, ciao ciao. Non funziona così. Ogni giorno guai se non facciamo tempo in una stanza in privato. Ma io abito una casa, due stanze, 10 persone. Ok, allora tu ti svegli, punti alla sveglia. Tutti si svegliano a che ora? Alle 7, tu te la punti alle 6:30, ti metti in ginocchio, nessuno ti vede. Uh-huh. E ti parlo per esperienza, mi è capitato a me tante volte. Tante volte mia moglie dorme e devo pregare in silenzio così non la sveglio. Non è che se si sveglia si mette a gridare, per l'amor di Dio, si metterà a pregare insieme a me. Ma il fatto che la preghiera segreta è, come dire, è un toccasana, una benedizione, sì, è un qualcosa di super. Gesù addirittura ha dovuto metterlo un comandamento. Non ha potuto fidarsi che venisse spontaneo. Ha dato un comandamento. Matteo 6, quando preghi vai nella tua cameretta e chiudi l'uscio. Perché dire chiudi l'uscio? Non lo so che... No, ha specificato chiudere l'uscio. Perché? Perché il diavolo può mandare uno lì, un fratello ben intenzionato, a rompere lo spirito mentre Dio ti sta parlando. Invece se l'uscio è chiuso a chiave, dice, oh, è chiuso, posso entrare? Un momento, per favore, scusa, più tardi. E continui con Gesù.
Amen.
D'accordo?
Sì. Amen. Sì, e poi anche è molto importante quello tempo da... che passiamo con Gesù come Maria, perché è in quel momento che riempiamo il cuore con la forza, la saggezza di più tardi operare per Gesù. Cioè non opereremo nella carne con la nostra intelligenza, le nostre idee, ma avremo la saggezza, la unzione di fare le cose secondo il piano di Dio. Quindi questo momento che passiamo con Gesù è essenziale per la nostra giornata. E poi nelle cose piccole, mentre la giornata va avanti, nelle cose piccole ci abituiamo a fermarci, comunicare con Gesù e fare il nostro lavoro insieme a Gesù, non da soli. E così impariamo a sentire la sua voce, perché Gesù in tutte le cose vuole stare con noi, nelle cose piccole. E così impariamo a fare il nostro lavoro insieme a Gesù, e essere accompagnati da Gesù e ricevere la saggezza da Lui. Perché non importa quanto intelligente sei, un lavoro fatto da solo, da te solo, sarà un lavoro mediocre. Però con Gesù potrà essere un lavoro eccellente.
È anche noioso.
Però con Gesù sarà eccellente, sarà un lavoro bellissimo e c'è la gioia nel cuore anche che ti accompagna sempre.
Grazie, anche nelle piccole cose, non solo nelle decisioni grandi.
Cominciando con le
piccole cose.
Sì, sì.
Cosa cucino oggi, cosa non cucino.
Sì.
Vado qui, vado là.
Amen, amen.
Grazie Gesù. Signore. Guarda, Gesù mi ha dato un piccolo messaggio in conclusione, perché siamo giunti alla fine del messaggio. Ho preso degli appunti, è una profezia. Volete sentirla?
Sì.
Grazie Signore. Questo messaggio di Maria e Marta è molto importante, molto importante, dato che Gesù ha voluto mettere una parola a Lui stesso direttamente. Gesù dice: amati, non dovete preoccuparvi di operare per me, perché sono io stesso che attendo questo per poter operare io attraverso di voi. Ma questo non sarà possibile se prima non vi sedete ai miei piedi e come Maria imparate da me. E lì dovete rimanere fino a che non vi ho riempito del mio spirito, altrimenti senza il mio messaggio sarete come otri vuoti. Se non ricevete il mio spirito di sapienza, se non ricevete la mia ispirazione, la mia forza, se non vi riempite del mio Spirito Santo, e questo fino all'effervescenza, fino a straboccare. E allora andrete nel mio nome, ma sarà però lo stoppino a bruciare, non l'olio da lampada. Vi stancherete, vi esaurirete, vi consumerete, e lo stoppino produrrà più fumo che non invece luce, amore, la mia gioia e fede e guida nelle tenebre del nemico. È vero. Io ho permesso alle tenebre di coprire la mia creazione, ma anche questo è per la mia gloria, che viene per il tuo bene, anche se ora non lo vedi appieno. Io ho detto.
Luca 12, 4 fino a 7. Ma a voi che siete miei amici, io dico, non temete quelli che uccidono il corpo, ma oltre a questo non possono far di più. Io vi mostrerò chi dovete temere. Temete colui che, dopo aver ucciso, ha il potere di gettare nella gena. Sì, vi dico, temete lui. Cinque passeri non si vendono per due soldi? Eppure non uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anzi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. Luca 12, 4 fino a 7.
La mia amata sposa è destinata a regnare, e questa è la sua chiamata. È a questo che io vi sto preparando, ed è questo il motivo delle vostre afflizioni, come è scritto.
Isaia 60, 1 a 5. Sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta, e la gloria del Signore è spuntata sopra di te. Infatti ecco, le tenebre coprono la terra, e una fitta oscurità avvolge i popoli. Ma su di te sorge il Signore, e la sua gloria appare su di te. Le nazioni cammineranno alla tua luce, i re allo splendore della tua aurora. Alza gli occhi e guardati attorno. Tutti si radunano e vengono da te. I tuoi figli giungono da lontano, arrivano le tue figlie portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, il tuo cuore palpiterà forte e si allargherà, poiché l'abbondanza del mare si volgerà verso di te, la ricchezza delle nazioni verrà da te.
Venite dunque a me, senza nessuna paura, venite e state tranquilli al mio cospetto. Come Maria, aspettate con pazienza davanti a me, fino a quando io vi avrò parlato. Allora conoscerete la mia volontà, saprete cosa fare, dove andare, quali decisioni prendere, e saranno quelle giuste, perché io, il Signore, conosco il domani e io non posso sbagliare. Io vi manderò e io vi invierò, e voi saprete anche cosa dire e cosa predicare. E là, nella vostra cameretta segreta della vostra anima, io parlerò al vostro cuore e vi darò la mia chiave, la chiave dello sposo, Cristo, che aprirà i cuori delle mie pecorelle alle quali io vi mando.
Abacuc 2:1. Io starò al mio posto di guardia, mi metterò sopra una torre e starò attento a quello che il Signore mi dirà. Salmo 73, 16 e 17. Ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua, finché non sono entrato nel santuario di Dio. Salmo 85, 8 fino a 10. Io ascolterò quello che dirà Dio il Signore. Egli parlerà di pace al suo popolo e ai suoi fedeli, purché non ritornano ad agire da stolti. Certo, la sua salvezza è vicina a quelli che lo temono, perché la gloria abiti nel nostro paese. La bontà e la verità si sono incontrate, la giustizia e la pace si sono baciate.
La giustizia e la pace si sono baciate. Venite e ascoltatemi e lasciatevi baciare dalla mia verità.
Amen.
Fine del messaggio.
Grazie Gesù. Amen. Baciamo la verità. Grazie Signore. Bellissimo messaggio. Gloria a Dio. Grazie Signore. Seguire lo spirito e non la carne. E vorrei leggerti una testimonianza di quello che succede quando uno sta nella presenza del Signore, come la vita veramente cambia. È una storia da una nuova sorella, si chiama Rossella, e ci ha scritto pochi giorni fa raccontando il suo cambiamento. Dice: ciao a tutti, sono Rossella dall'Italia. Da quando vi ascolto mi sento più serena e meno sola nel modo di sentire il Signore e nel parlare con gli altri. Avverto una pace nel cuore e incredibilmente riesco a sentire la mia dolcezza dall'esterno. È una sensazione strana, mai provata, come se la calma, l'amore di Gesù mi avesse spinto a volermi bene di più. Ero in preda alla depressione per la malattia mentale di mio fratello e altri disturbi che hanno colpito i miei genitori, poi la morte della mia cara nonna mentre ero lontana da casa. Ho sofferto per anni ed ero proiettata solo verso gli altri, sia nel seguire la mia famiglia sia nel seguire i bambini disabili. Ho annullato me stessa. Provavo forza nell'aiutare gli altri, ma trascuravo me stessa. Trascorrevo il tempo a piangere e sdraiata a letto con forti dolori alla pancia. E ora forti dolori ai talloni, non posso camminare. Qualche domenica fa, ho chiesto di pregare per i miei cari e le vostre preghiere sono state d'aiuto. Ma io stavo così male che mi vergognavo di chiedervi preghiera. Ho tutti i giorni mal di pancia atroci, non mangio glutine perché vomito. Invece, da quando vi ascolto, mi sento bene. Ho provato a sorridere alla vita con l'aiuto del Signore. Non avevo chiesto al Signore, ma Lui mi ha guarito. Mi sento più forte ed energica. Vi ascolto sempre e vi ringrazio per l'enorme aiuto che offrite. Grazie Gesù per quello che sei in grado di fare, per la tua forza, la tua onnipotenza e amore incondizionato. Ho sempre parlato di Gesù con gli altri, ma sono circondata da atei e nel posto in cui vivo e lavoro sono vecchi comunisti. Si tratta dell'Emilia-Romagna, terra consacrata agli atei e ai gay. Essendo insegnante, sto vedendo cosa sta succedendo a causa dei vaccini. È tremendo tutto ciò. Ciò che spaventa è la passività degli uomini politici e il disordine etico e morale che regna sovrano nelle famiglie. Sono di religione cattolica ma non praticante. Non credo alla Chiesa ma solo alla parola di Dio. Ma non ho mai avuto una guida spirituale. Mia nonna mi diceva di leggere la Bibbia e solo ora ne capisco l'importanza e del grande patrimonio che mi ha lasciato, l'amore del Signore. Domenica scorsa vi ho ascoltato e quando fratello Giuseppe ha chiesto di ungerci con l'olio e pregare, mi sono inginocchiata e pianto dalla commozione. Mi sono alzata libera e serena. Vivo da sola di fronte a una casa famiglia che accoglie immigrati, alcuni dei quali musulmani, e la notte ho paura di addormentarmi, ma ho la forza di reagire. Grazie infinite. Gloria a Dio.
Signore, alleluia.
Grazie Gesù.
Dio ti benedica, Rossella. Va bene, sei nelle nostre preghiere, amen.
Una gloria, vita Signore, che soffriva depressione, tormento. Non amava se stessa, dice. Però guarda che con la presenza di Gesù, la parola di Gesù è completamente uscita da questo stato. Infatti adesso è libera e serena.
Amen. Non dite male di nessuno, neanche di voi stessi.
Amen.
E dobbiamo amare e rispettare noi stessi perché siamo il Tempio di Dio. È diverso dall'idolatria egoista, mettere noi stessi davanti a Dio. Però neanche dobbiamo andare all'estremo opposto, che il diavolo ci porta all'autolesionismo spirituale, morale, psicologico, che vogliamo, appunto, che adesso molti giovani che non sanno come sfogarsi, anche ragazzine giovani, prima adolescenza, si tagliano col coltello nella carne fino a che sanguinano, autolesionismo perché non riescono a sfogare la loro frustrazione in altri modi. E quindi droga, quindi farsi del male. E quindi invece Gesù Cristo viene e Gesù ci insegna ad amare relativamente noi stessi, perché dentro di noi c'è uno che si chiama Gesù Cristo.
Amen.
Dentro di noi c'è lo Spirito Santo. Gesù ci ha eletti e ci ha scelti degni di poter albergare il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Quindi non possiamo essere talmente... C'è il momento di dire sono zero, sotto zero, ma sta parlando della nostra carne.
Sì,
Romani 7, Paolo dice sono schiavo del peccato, non valgo niente, eccetera. Ma sta parlando della carne. Ma dentro di noi c'è anche lo Spirito Santo. Quindi non possiamo essere troppo cattivi contro di noi. Quindi penitenze, dormire per terra, sono stupidaggini, non lo fate. Non vi rovinate la salute dormendo per terra, come fanno che fai sacchiotti religiosi, il sale nel letto, così soffrono di più. Non serve a niente. È come il Ramadan islamico, 40 giorni di sofferenze, donna incinta, gente anemica che deve digiunare a volte, ma è pazzesco. Il Signore dice non voglio sacrifici, voglio misericordia. Alleluia.
Amen, amen.
Gloria al Signore.
Amen. Gloria a Gesù, grazie
amen.
Signore.
Angela.
Quanto è importante conoscere la parola, perché ci dà la sicurezza che siamo amati, che Gesù non ci abbandona. Quindi fratelli, andiamo alla parola e Dio benedica tutti voi che predicate la parola, che evangelizzate e aiutate queste pecorelle. Sono tante pecorelle che sono insicure, che sono triste, ma non mostrano, non ti fanno vedere questo. E anche voglio ringraziare a quelli di voi che ci aiutate a noi a diffondere la parola di Dio a tutti facilmente in tutto il mondo. Dio vi benedica che ci date una mano e ci aiutate con le vostre offerte e decime mensili. Questo facilita molto il nostro lavoro, quindi siete una grande benedizione. Dio vi benedica.
Certamente non potremmo neanche fare quello che facciamo senza questi fratelli e questi speciali fratelli che ci sostengono.
Amen, amen.
Non potremmo essere in grado di dare gratis a tutti se non c'è qualcuno che porta doppio peso per loro e per gli altri. E il Signore vi benedirà eternamente.
Amen.
Leggiamo un'altra testimonianza di una coppia, Emma e Giuseppe, che evangelizzano, che danno la parola alle pecorelle. Una testimonianza di evangelizzazione.
Allora, Emma ci scrive: carissimi fratelli, pace a voi. Buone notizie, altre due conversioni, gloria a Dio. Perché in tutto quello che operiamo, questa è la cosa più bella nella vita che possa accadere. Siamo stati a visitare una nostra parente che ha un negozio di generi alimentari, dove passo anche i vostri studi, e c'erano due persone che conoscevamo. Dopo aver loro parlato della salvezza, li abbiamo portato a Cristo. Ecco, questo è il mio pensiero fisso. Quando incontro le persone, ascolto la voce di Dio e quando è l'occasione giusta per annunziare Cristo. Questo è il modo come io evangelizzo senza stress, approfittando sempre delle occasioni. Una settimana fa abbiamo evangelizzato un amico di mio fratello, dandogli poi anche i vostri fogli per evangelizzare e dandogli un Nuovo Testamento per poter leggere nella parola. Dopo due giorni lo abbiamo invitato a pranzo. Egli, molto entusiasta, ci diceva che il libro che stava studiando non è un libro come tutti gli altri. È testimonio che il giorno che accettò il Nuovo Testamento aveva riacceso il rapporto con la sua mamma, che da tempo si era interrotto. Ecco, lui lo ha associato alla parola di Dio, che solo averla accettata gli ha portato benedizioni. Gloria a Dio, noi siamo contenti anche dei piccoli miracoli che accadano. Un abbraccio affettuoso, Dio vi benedica.
Amen. Alleluia, gloria al Signore.
Grazie Gesù.
Gloria al Signore. È molto bello sentire testimonianze di fratelli attivi. Ecco, io la mia preghiera è che nella nostra chiesa possiamo addestrare i leader, i capi del gregge. Gesù non ha mai detto di pregare per le pecore, ma di pregare per i lavoratori. Vuoi leggerlo? Matteo 9, 38, verso lì.
Matteo 9?
Forse è 37, 36, dove dice vedendo le moltitudini.
Matteo 9, 36. Matteo 9, 36. Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore.
Allora Gesù vede le folle che lo seguono. Gesù sa che non può raggiungerle tutte quante. Il figlio dell'uomo poteva essere solo in un posto alla volta, una città alla volta, parlare a un gruppo alla volta. E loro ne ebbe compassione, vedendo le folle che lo seguivano, che volevano tutto, specialmente la salvezza. E loro cosa disse Gesù? Quale fu la sua preghiera? E cos'è? 37?
37, Matteo 9, 37. Allora disse ai suoi discepoli, la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe.
Quindi
Matteo 9, 36 a 38.
Quindi non disse pregate che Dio mandi più pecore. No, quelle ce ne sono sempre in abbondanza. Mandate operai, cioè leader, capi. Va bene?
Mi ha colpito tanto nella testimonianza di Emma che lei dice che approfitta sempre delle occasioni per evangelizzare.
Amen, grazie
Amen.
Signore. Vai
in
2 Timoteo 2:2.
2 Timoteo
2:2.
2:2. E le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche agli altri.
Angela Ezra 7:25 ed ora 1 Timoteo 4:6.
Ezra 7:25. E tu, Ezra, secondo la saggezza di cui il tuo Dio ti ha donato, stabilisci dei magistrati e dei giudici che amministrino la giustizia a tutto il popolo d'oltre il fiume, a tutti quelli che conoscono le leggi del tuo Dio, e voi fatele conoscere a chi non le conosce.
Primo Timoteo 4:6. Esponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon servitore di Cristo Gesù, nutrito con le parole della fede e della buona dottrina che hai imparata.
Ora, la mia preghiera è che possiamo addestrare. Il Signore ci ha sempre dato il desiderio, l'unzione, la visione di addestrare. Per questo abbiamo un corso biblico, 5 mesi. Per questo stiamo preparando un corso per leader. Fratelli che vogliono continuare a crescere, però attenzione a non cadere nella trappola della pancia grassa, cioè non vogliamo diventare dei grandi scienziati biblici con una zucca grandissima come questi alieni che sono la testa a pera, così tutto che pieni di conoscenza, con la pancia grassa che siamo pecore grasse sempre ad ascoltare il pastore, la chiesa. Non vogliamo essere così. Vogliamo ascoltare il pastore, certo, ma vogliamo essere come si elimina la pancia grassa?
Camminando.
Come si diventa snelli? Ha visto mai gli atleti grassi?
No.
Impossibile.
No.
Sono tutti snelli, come te, Angela, tutta snella.
E non sono troppo atleta, però.
Non sei molto atleta.
No.
E quindi abbiamo bisogno di fratelli che desiderano insegnare agli altri. Cioè, dice secondo Timoteo 2:2, affida a uomini fedeli che siano capaci di insegnargli agli altri. Quando voi insegnate agli altri, siete fedeli. Va bene? Ezra, questa scrittura, che stabilisce magistrati che amministrano giustizia a tutto il popolo e che facciano conoscere le leggi di Dio a chi non le conosce. Va bene, esponere, 1 Timoteo 4:6, esporre queste cose ai fratelli. Quindi abbiamo bisogno non di pecore grasse che pensano solo a ingrassare, conoscenza biblica, andiamo in giro a litigare con testimoni di Geova, far vedere che siamo più intelligenti di loro. No, non ci serve questo. Ci serve fratelli snelli, che si sono snelliti per il tanto camminare a cercare pecore. Cioè quello che stiamo cercando sono leader. Cioè pecore non c'è problema. Possiamo trovare pecore quando si vuole, dove vogliamo. Basta uscire dalla poltrona, uscire dalla nostra camera di clausura, dalla nostra casa di clausura. Le nostre case, le nostre chiese nelle case non devono essere di clausura, dove si prega finché ti addormenti. No, ma c'è il momento di pregare, in ginocchio, prega. Va bene? Poi c'è il momento di uscire, Quando preghi ti riempi di spirito, ma devi andare a darlo questo spirito. Abbiamo studiato ieri, qui nella casa, che in Israele, ieri mattina nella preghiera del mattino che tutti facciamo insieme, abbiamo studiato che in Israele ci sono due laghi, uno di Galilea e l'altro è il lago, il Mar Morto.
Mar Morto.
E Galilea è un, che è dove Gesù è cresciuto, vicino a Nazareth. Galilea è un lago bellissimo con pesci, si può pescare, è un lago vivo. E Galilea, l'acqua di Galilea, del mare di Galilea, arriva a un altro lago che si chiama il Mar Morto. E qui è salato, è lì dove c'era Sodoma e Gomorra. Qui rappresenta un po' l'Israele, rappresenta un po' la Chiesa cristiana, rappresenta la Chiesa. Cioè c'è il Mar Morto e il Mare Vivo, il lago vivo con i pesci e il lago morto. O la nostra vita può essere come il lago morto o come il lago vivo. Cioè la bellezza del lago di Galilea, il mar di Galilea, è che riceve l'acqua, va bene, però la dà anche, e questo gli permette di rimanere sempre pulito, sempre fresco. Invece il Mar Morto cosa fa? Riceve l'acqua e per qualche motivo non la dà, si perderà da qualche parte, non sappiamo come, sotto eccetera, non dà, e quindi è morto, è uno stagno,
non c'è nessuna vita dentro,
non c'è vita,
pesci,
c'è morte,
piante, niente.
E questa è un'immagine della Chiesa. Se noi siamo qui a Radio Blast, alla Chiesa dello Spirito, la nostra Chiesa, e solamente ricevere, sei come il mar morto, perché non dai, e presto comincerai solo a lamentarti. Non mi piace come si predica, non mi piace qui, non mi piace là, perché è così, no? Brucia lo stoppino, non l'olio. E quando brucia lo stoppino della lampada, senti la puzza, apri la finestra. Però quando diamo come il mar di Galilea, ecco che siamo freschi, ci sono i pesci, possiamo pescare, pesci spirituali anche. Quindi quello che abbiamo bisogno, fratelli, la mia preghiera è che ciascuno dei fratelli che ci seguono, i fratelli quelli che appartengono a noi, non i turisti che ci visitano e vanno via, non c'è, tutti possono ascoltarci, non c'è problema. Però dico i fratelli, capito? Sai cos'è il turista, no? Uno che ti visita, da un'occhiata, non c'è problema, siamo contenti, è tutto gratis, caricate gratis, tutto offerto gratis, anche i turisti sono benvenuti. Però sto parlando dei fratelli veri adesso, i fratelli che mettono il cuore in questa chiesa. Se questa è la nostra chiesa, per cortesia trovate un'altra chiesa, pentecostale, cattolico, quello che volete, e siate felici. Però se Gesù vi guida da questa chiesa qua, mettete il cuore. E per mettere il cuore, la cosa principale, fratelli, non è sufficiente sostenere finanziariamente, non è sufficiente, ci vuole andare a evangelizzare, ci vuole andare a cercare pecore. Abbiamo bisogno di leader, di capi, di apostoli, di pastori, che tutti siamo apostoli e pastori se andiamo a evangelizzare. Noi preferiamo chiamarci anziani, è più semplice, io sono anziano Giuseppe, basta. Allora la mia preghiera è che ciascun fratello che fa parte della nostra chiesa, che diventi un leader, che diventi uno che insegni gli altri, che ciascuno possa aprire una chiesa a casa sua, va bene? Dove si può invitare le pecorelle anche tutti i giorni, la cosa migliore tutti i giorni, a leggere la parola, a studiare, a crescere, e poi queste pecorelle che addestrate immediatamente, al più presto, portarle fuori a evangelizzare, perché non le viziate a diventare pecore grasse, insegnate loro subito, uscire fuori. Oggi hai memorizzato una scrittura, non ne conosci altre, una, vai a predicarla. Io ho cominciato così, conoscevo solo Giovanni 1,12, andavo a predicare tutti quanti e la gente riceveva Gesù. Capito? Basta avere fuoco, basta avere pepe, basta avere sale, e basta avere luce, e basta avere ispirazione, desiderio, voglia, disponibilità, e scegliere e decidere di seguire Gesù. Non serve altro. Siamo tutti autodidatti in questa chiesa, qui diplomi non ne diamo e non ne vogliamo. Quindi sento dal Signore proprio che Gesù sta dicendo: insegna a tutti quanti ad essere un piccolo Gesù. Non possiamo essere un piccolo Gesù se non diamo Gesù, se non diamo il Vangelo, se non lo predichiamo, se non insegniamo agli altri. e le persone che evangelizzate, insegnate loro quello che fate. Insegnate loro a predicare il Vangelo. Insegnate loro a condividere il Vangelo. Insegnate loro a portare volantini in tasca, i CD. Abbiamo diversi CD, il tempo della fine, l'Apocalisse, c'è tutto. Spendete 4 soldi per cortesia, tirate fuori qualche soldo, d'accordo? E compratevi dei CD, andate in qualche negozio di computer, date una bella mancia, dice mi masterizzi 10, 50, 100 CD, quanto costa? Top, pronto! Qui, pago. E Gesù dice tutto quello che spendi io ti ridarò. Ma io non ho soldi per mangiare. Risparmio un pezzo di pane al giorno, la settimana mi sono da parte soldi per 5 CD. Una mancia per il tipo del computer lì, qualche caffè internet, come si chiamano? Qualcuno che se non li paghi di solito non fanno niente, però se trovi una pecorella, meglio ancora. Ci siamo?
Sì,
è chiaro?
Sì, una cosa che nella prima chiesa era... quando si evangelizzava e quando si convertiva qualcuno, non era chiamato cristiano o convertito, erano chiamati discepoli. Tutti quelli che si convertivano erano chiamati discepoli. Infatti è scritto in Atti 14:21 di Paolo e Barnaba: dopo aver evangelizzato quella città e fatto molti discepoli, se ne tornarono a Listra. Quindi non hanno fatto convertiti o cristiani o fratelli, hanno fatto discepoli.
Hanno fatto cattolici o protestanti,
insomma. No,
non erano innalzare una setta.
No. In Atti 6 verso 7 la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente. Quindi tutti quelli che erano evangelizzati erano per il scopo di farli discepoli, non solo di convertirli a Cristo, adesso sei salvato, a posto. No, erano tutti fatti discepoli, e quello è il nostro scopo anche, di essere discepoli e di fare discepoli, non solo cristiani che credono, ma discepoli.
Dora, Giovanni 8, 31 e 32. Perché un credente, come dice Giacomo 2, 19, tu credi, anche i diavoli credono e tremano. Credere non è sufficiente. Credere al massimo ti fa arrivare al libro della vita, dove può essere cancellato, Apocalisse 3, 5. Ma per essere sposa di Cristo, discepolo, a cuore pieno, è un'altra storia. È necessario ubbidire il Vangelo, sì. Pratica, non solo ascoltarlo,
sì.
Come ascolta il libro del telefono, sì. Uno ascolta le notizie meteorologiche.
Amen.
Domenica in chiesa ascolta una predica, questa stupidità, quella è anticristo. Per me le chiese che solo predicano che solo vanno ad ascoltare il Vangelo e non lo predicano, per me sono anticristo.
E non vedono miracoli, non hanno forza, non hanno potere nello spirito, perché solo ascoltano, e quando solo ascolti non cresci spiritualmente. Quando metti in pratica, allora cresci.
Sì, però non è sempre così. Perché Gesù ha detto in Matteo 7, 21, 23, cosa ha detto? Si presentano davanti, dicono: sì, noi abbiamo fatto miracoli, abbiamo profetizzato nel tuo nome, abbiamo cacciato demoni, e Gesù dice: sì, però non vi conosco. Ci sono anche chiese che fanno miracoli, che fanno guarigioni,
alcune sì,
però non praticano la volontà di Dio. Qual è la volontà? A parte amare il Signore, prima di tutto, raggiungere pecorelle.
Amen.
Tu puoi fare miracoli, però tu sei un soldato, dice: signor generale, io ho sparato dei carri armati, io ho sparato col bazooka e col mitra, ho buttato giù un aereo. Eccezionale, no? Sì. Però io non ti ho mandato a fare quello. Hai sbagliato tutto. Ma signor generale, guardi i miei risultati. Dio, no, mi dispiace, non hai ubbidito. Tu dovevi fare un'altra cosa, che so, scavare trincee. E invece hai fatto questo, hai allertato il nemico, hai rivelato la nostra posizione, adesso arrivano tutti gli aerei e ci distruggono. Cioè, il Signore non ha bisogno dei tuoi miracoli. Magari anche quelli arriveranno. Qual è il bisogno della tua ubbidienza? Io non ho bisogno di una moglie che mi fa miracoli, ho bisogno di una moglie che ubbidisce al Vangelo, sottomessa alle leggi del Vangelo, una moglie che è sottomessa ai comandamenti di Gesù, che magari sarà a fare miracoli un giorno anche, via. Ma la cosa più importante di miracoli è obbedire a Gesù. Hai qualcosa lì, Alicia?
Sì, Giovanni 8, 31 e 32. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Giovanni 8, 31 e 32. E anche Gesù in Matteo 28 ha detto: andate e fate discepoli da tutti i popoli. Matteo 28, 19. Andate dunque e fate miei discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora è così, dobbiamo andare non solamente evangelizzare e basta, sino fare discepoli. Amen.
Sì, Gesù dice, se continuate la mia parola sarete discepoli. Essere credenti non gli interessa niente.
Amen.
Cos'è che dice, ho citato prima Giacomo 2,19, tu credi in Dio?
Sì.
Ci credono anche i diavoli.
Mm-hmm.
Infatti Giovanni 8, 31, 32 dice, Gesù disse a quei giudei che avevano creduto, cosa gli disse? Voi siete figli del diavolo.
No.
Sì, disse così, legge verso 44.
Ah, ok.
Dice, voi siete, a quelli che avevano creduto, ha detto, voi siete figli del diavolo. Perché? Perché non volevano crescere. È tutto un paragrafo, sta parlando delle stesse persone. Quindi disse a quegli ebrei che avevano creduto, se continuerete sarete discepoli, se no no. Quindi credere e discepoli sono due cose diverse. Un cristiano che crede può essere un grande cattolico, protestante, però se solamente crede nel scaldare una panca in chiesa non è discepolo. Va bene, e quando arriva Marchio della Bestia voglio vedere cosa faranno tanti di questi qua. Voglio vedere.
Man.
Angela, dobbiamo chiudere, siamo in chiusura,
no,
c'è qualcos'altro
ancora,
e chiudiamo.
No, aspetta, non ancora. Abbiamo tante cose, ma abbiamo anche preparato questo messaggio per i figli, per gli adolescenti. C'è un fratello che vuole sapere come aiutare i propri figli che sono un po', si comportano come normali.
Non lo facciamo domani questo?
Sì, lo facciamo domani perché è un messaggio un po' lungo.
È lungo questo qui.
Su Don Bosco anche,
cioè,
sì.
Magari leggi due righe di questo fratello, però lo facciamo domani.
Sì, è un fratello che chiede aiuto perché ha detto che ha dei figli adolescenti, però alcuni di loro, in particolarmente due, sono più difficili. E l'ultima ha una figlia di 16 anni.
Quanti anni?
16. È ribelle, aggressiva, oppure è indifferente e a volte sembra anche posseduta, tale è la sua rabbia. E lei stessa dice di non saperne il motivo, perché si mette a urlare. Comunque il padre, che è un cristiano e ha dato sempre un'educazione cristiana ai figli, sta chiedendo aiuto, come si fa ad aiutare questi giovani.
Risponderemo domani.
Sì, ma oggi possiamo anche leggere un'altra testimonianza.
Di?
È una testimonianza di guarigione da parte di Anna.
Anna, quindi chiudiamo con questo?